Cosa succede quando a non rispettare le regole è chi detiene il potere, è chi detiene il monopolio della forza? Quando quella forza diventa essa stessa strumento di regolazione del potere e quando chi detiene quel potere è il primo a dire che il limite è se stesso. Buonasera, benvenute e benvenuti all'orizzonte delle 20. È abbastanza evidente che quello che sta succedendo internamente agli Stati Uniti rispecchia anche quello che sta succedendo fuori. La risposta alle precedenti domande, se vogliamo abbastanza retorica, sfocia in quella che si chiama dittatura, vogliamo utilizzare qui una parola così pesante? E dunque, per provare a tirare un po' le fila di questa settimana dove è abbastanza evidente sia successo decisamente di tutto da questo punto di vista, siamo partiti dal sequestro del presidente di un paese, come poi se la situazione interna a quel paese è evidentemente tema di discussione, ma che sia stato un intervento esterno in quella maniera a decidere il come e il perché è appunto altro tema. Siamo passati alle petroliere, siamo passati ad una situazione interna dove, dico una cosa che può suonare un po' brutta, non si spara più solo sugli stranieri, ma si spara anche sui bianchi che si mettono di mezzo, per utilizzare naturalmente un parametro che sembra essere il parametro di chi quel tipo di potere, o perlomeno di una buona parte dei suoi sostenitori, lo sta esercitando. Ma di iperbole in iperbole siamo arrivati anche all'affermazione che quel potere non ha un limite, perché quando si dice che il limite sono io, o la mia moralità, al di là della discussione e dei dubbi su quale tipo di moralità ci può essere, è chiaro che si sta dicendo che un limite all'utilizzo del potere, qualsiasi esso sia, non si ritiene di averlo. Buonasera allora da Massimo Alberti, benvenuti all'Orizzonte delle 20 e ne discuteremo con due interlocutori provando a partire anche da due punti di vista diversi. Il primo che saluto è Mattia Diletti, professore di sociologia dei fenomeni politici al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza di Roma e autore, tra gli altri, di Divisi, politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo. Buonasera, professor Diletti. Che non sento più. Proviamo a richiamarlo. Eccolo qua. Vediamo se ci risponde.
Pronto?
Eccolo qua, professor Diletti, buonasera. Nel frattempo probabilmente non l'ha sentita tutta l'introduzione e anche la sua presentazione, compreso l'ultimo libro che comunque abbiamo fatto, la riassumo brevemente. Siamo partiti dal domandarci quando è il potere stesso a non darsi un limite e a non rispettare le regole, che cosa succede e che cosa diventa, notando che quello che succede all'interno degli Stati Uniti e quello che gli Stati Uniti applicano all'esterno, tutto sommato, sono due facce di una medesima medaglia. Lei, da questo punto di vista, come la vede?
Beh, obiettivamente una parola che ricorre, intanto buonasera, grazie dell'invito, una parola che ricorre nella rete in America è quella di tirannia, c'è proprio un'area di tirannia che è condita anche da demagogia, da uso arbitrario del potere, della forza. Non è che il potere negli Stati Uniti non abbia mai conosciuto dei momenti bui, però in questo momento siamo a qualcosa di mai visto, cioè continuiamo a interrogarci sul perché, su come siamo arrivati fino a qui. E come siamo arrivati fino a qui è un misto di processi di lungo e di breve periodo. Sicuramente dentro c'è anche una dinamica di delegittimazione della democrazia, perché sono tanti anni che la democrazia è in qualche modo, diciamo così, si autodelegittima non riuscendo a portare i risultati che dovrebbe portare. La crisi economica crea risentimento, ci sono fattori negli Stati Uniti che fanno sentire gli americani insicuri dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, per alcuni anche dal punto di vista culturale, e in queste fasi di risentimento emergono degli imprenditori del risentimento che riescono a costruire delle realtà parallele in cui alla fine convincono le persone che la loro realtà è la realtà che gli stanno vendendo è la vera realtà, e su questo costruiscono una base di consenso che però deve essere continuamente alimentata dalla costruzione di questa realtà parallela. Quindi si creano continuamente, questo è anche il nesso che c'è fra la politica estera e la politica interna, si creano continuamente stati di emergenza in cui ci sono dei nemici veri o immaginari che bisogna combattere, che rappresentano un rischio esistenziale. In qualche modo si tiene unita la truppa e si mantiene il morale alto del mondo MAGA, e questo è il risultato. È un momento, come dire, molto complicato, proprio perché l'arbitrio sta prevalendo sulla dimensione internazionale e quella locale, e finisce quella cosa per cui alla fine la democrazia, tutto sommato, un armistizio, una cosa in cui alla fine si riconosce all'altro legittimità di esistere, di poter vincere le elezioni, di non rappresentare un rischio se per caso prende il potere, e sinceramente è una china che facciamo fatica, come dire, a digerire, perché ogni giorno arriva la nostra dose di inquietudine.
Le faccio una domanda anche per, come dire, alimentare un po' il dibattito, perché è chiaro che, insomma, e da parte nostra, come evidentemente da parte sua, c'è una preoccupazione più che forte per quello che sta succedendo. Qualche commentatore faceva notare due cose. La prima, l'utilizzo della violenza da parte della polizia americana, anche della razzializzazione, è qualcosa di strutturale. Ci sono centinaia di morti all'anno per mano della polizia. Quindi, come dire, in qualche modo è qualcosa che di fondo ha una sua struttura, non è una novità. La seconda cosa è, invece, rispetto all'esterno, che tutto sommato questa forza, questa forma di potere, usando anche la forza militare, gli Stati Uniti all'esterno l'hanno sempre usata. A me viene da dire che entrambi sono fatti abbastanza veri, abbastanza, anzi, decisamente ineluttabili se la guardiamo dal punto di vista dei dati. Qual è allora la differenza in questo caso? Solo che viene esplicitato apertamente da chi in questo caso il potere lo detiene, e quindi qualcuno osserva anche togliendo il velo di ipocrisia, o siamo a qualcosa di un pochino diverso, un po' oltre?
Sì, allora io non sposo molto questa tesi del velo dell'ipocrisia che si solleva, anche se è vero che l'America, come dire, ha sempre sostenuto a parole i principi della diffusione della democrazia, e poi ha fatto delle cose tremende, sostenuto i colpi di Stato, sostenuto le dittature, e anche in casa ha esercitato violenza in modo arbitrario, il potere in un modo che appunto è stato descritto prima. Tutto vero, però siamo comunque, c'era una sorta di faro, di appiglio nell'esistenza comunque di una serie di regole e di equilibri e anche di limiti, anche a volte persino di limiti introiettati dal potere, per cui insomma il diritto ci permette, una certa forma di equilibrio di potere, di organizzazione del diritto permetteva di a volte sanzionare questo potere, di tornare indietro, di limitarlo, di costringerlo anche a comportarsi in un modo più corretto. Tutto vero quello che è stato detto, però mi sembra che proprio l'obiettivo adesso sia potersi scatenare legittimando il principio della forza, e questo ovviamente porta con sé mille potenziali di escalation, sia nell'uso del potere da parte di una figura come Trump, sia nella volontà di costruire un nuovo ordine basato su questo. Alla fine l'ordine del diritto spesso riproduce i rapporti di forza esistenti nelle società e non aiuta, come dire, chi ha meno potere, però è anche uno strumento che può essere usato da chi non ha potere, insieme, e poi anche chi non ha potere ha un ampio spazio per potersi organizzare e provare a contrastare. Qui siamo in una fase in cui invece si cerca su tutti e due i piani, quello interno e quello estero, Non so se un nuovo ordine, però sicuramente si cerca di nutrire potere grazie al disordine. E secondo me questa è una fase nuova, se poi insomma il perché ha tante ragioni, cioè probabilmente proprio una reazione americana ad una sensazione di declino da parte anche di alcune componenti della sua elite. A me colpisce molto anche il fatto che ci sia una carta bianca così palese dei poteri economici al trumpismo, perché conviene in una serie di operazioni a breve e medio termine. Anche lì non è che il potere economico non abbia mai sostenuto anche azioni immorali e illegali del governo americano, ma di nuovo sono colpito da quanto si stia allineando, perché vede possibilità di interventi a breve termine. Insomma, è un momento in cui, secondo me, di trasformazione incredibile che non vedevamo veramente da tanto.
Una questione di cui abbiamo anche avuto modo di discutere quest'autunno al Festival dell'Economia Critica presso la Fondazione Feltrinelli, in cui si faceva in qualche modo un paragone tra la situazione negli Stati Uniti e una pentola che sembra bollire anche in Europa rispetto a movimenti che questo malcontento reale, esistente, che c'è, che ha anche in qualche modo ragioni fondate rispetto alle crisi economiche che le nostre società attraversano e non solo economiche, insomma. Lei da questo parallelo dalla parte di là e quella di qua dell'oceano, come lo legge? Anche rispetto poi ad un'accelerazione che sta accadendo negli Stati Uniti, che evidentemente cioè, è difficile capire se metta o meno in difficoltà chi apertamente si richiama al trumpismo.
Ma allora, ci sono degli elementi di contenuto che secondo me in questo momento favoriscono, diciamo, i contenuti trampiani, perché anche qui c'è una grande voglia, come dire, che se ne vadano tutti, che si crei un nuovo ordine politico, perché la gente è scontenta, insoddisfatta. Ci sono degli elementi comuni, diciamo, in questa crisi di senso sulle due sponde dell'Atlantico. Però qui dobbiamo anche valutare proprio un elemento prettamente politico che riguarda gli Stati Uniti e il modo in cui gli Stati Uniti aiutano e si interfacciano con le forze che assomigliano al trumpismo in Europa. Perché ormai è chiaro, c'è stato questo documento che è uscito un poco tempo fa della National Security Strategy, il documento che caratterizza la strategia di sicurezza nazionale di un'amministrazione, che nero su bianco ha detto che l'Europa è una civiltà in decadenza morale, con un'agenda che chiaramente sembra sostenere le forze di destra e di estrema destra, però c'è una ratio politico-economica molto chiara. Il rafforzamento dei partiti politici e dei movimenti di destra qui in Europa sono considerati per minare l'unità europea e l'Unione Europea, che pure ha mille difetti, mille problemi, tutto quello che vogliamo. Però in qualche modo rappresenta un ostacolo soprattutto all'espansione economica americana. Pensiamo a tutta quell'economia dei servizi e del digitale, su cui l'America non vuole nessun tipo di regolazione, perché ha messo una marea di soldi e è entrato in una competizione brutale con la Cina. L'Europa in qualche modo rappresenta un ostacolo, una cultura, con la sua cultura della regolamentazione, e la cosa che ha in testa Trump è proprio quella di trasformare l'Europa in una sorta di colonia commerciale, perché qui abbiamo sufficiente quantità di denaro in tasca ancora per comprare servizi, energia, oggetti e nulla di meglio che avere un'Europa indebolita con tanti microsovranismi che diventano vassalli degli Stati Uniti. Quindi c'è anche una dimensione esistenziale delle nostre società europee, ma c'è anche questo mi
Certo.
sembra ormai un progetto molto chiaro.
Mattia Diletti, grazie, grazie davvero, buona serata.
Grazie a voi.
Alcuni degli spunti che abbiamo toccato con Mattia Diletti ci servono per riprenderli con il nostro prossimo ospite, che è Tommaso Greco, che insegna filosofia del diritto al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. Le sue ricerche vanno soprattutto alla storia del pensiero filosofico giuridico, al rapporto tra diritti e doveri, alla dimensione relazionale del diritto, da Bobbio a Simone Weil, verrebbe da dire, anche per citare alcune delle sue opere, tra cui l'ultima pubblicata dalla Terza, Critica della ragion bellica. Buonasera, professor Greco.
Buonasera.
E c'erano diverse cose che le volevo chiedere, però sentendo soprattutto il racconto che faceva degli Stati Uniti il professore Diletti prima, c'era sorta di dubbio e di domanda che mi veniva da dire. Non è che il conflitto, in questo caso verticale, dall'alto verso il basso, risponde in maniera così violenta, pervicace, senza regole, proprio perché in qualche modo dalle nostre società il conflitto, quello sociale, quello civile, lo abbiamo in qualche modo espiantato, tolto, eliminato in nome di un livellamento che in realtà non c'è nella società.
Ma forse ci si è un po' illusi che il conflitto potesse scomparire, soprattutto in certe così, tendenze politiche, però il conflitto fa parte in realtà, direi, strutturale della vita democratica. Le tradizioni politiche più, non solo quelle radicali, ma quelle più fedeli, diciamo, all'ideale della democrazia, hanno sempre parlato del conflitto come qualcosa di fisiologico all'interno di una democrazia. Basti solo pensare al pluralismo, no? All'idea che ci siano diverse tradizioni politiche, partitiche, che si confrontano per acquisire il consenso popolare. Già quella è una forma di conflitto, e le costituzioni democratiche sono costituzioni che regolano il conflitto. È chiaro che si deve trattare sempre di un conflitto che si svolge all'interno di regole che pongono limiti a tutti e che fanno sì che il conflitto possa essere coerente, appunto, con una vita democratica. Bobbio diceva che tra i valori fondanti della democrazia c'è anche la non violenza, nel senso che la democrazia è proprio la possibilità di la scelta, direi, di sostituire dei processi di decisione non violenti rispetto a quelli violenti.
E questo è sicuramente un tema. Torniamo invece al principio, da quello da cui siamo partiti. Il potere che dice sostanzialmente il limite sono io, cioè significa non darsi un limite, perché poi oggettivamente di questo si tratta.
Ma certo, il potere non si dà mai un limite da solo. Tutta la tradizione, non solo liberale, ma direi quella realista in generale, ha sempre insistito sul fatto che un potere trova un limite in un altro potere. A partire dall'antichità, penso ad esempio a Cicerone, a Polibio, ancora prima, tutta la tradizione che ha elaborato l'idea della Costituzione mista affermava una cosa che poi il costituzionalismo moderno ha molto valorizzato, cioè l'idea che per frenare il potere ci vuole un altro potere, quindi un potere che si autolimiti e che si concepisce come unico e assoluto e che pensa di autolimitarsi è veramente una contraddizione in termini. Ma io andrei anche oltre, nel senso che il potere, per essere davvero tale, ha bisogno del diritto che lo legittimi. Un potere che non è legittimato e quindi anche limitato dal diritto non potrebbe nemmeno più chiamarsi potere, diventa un'altra cosa, diventa dominio, diventa violenza, diventa altre cose che sono diverse dal potere. Il potere è sempre dentro una cornice giuridica che appunto lo legittimi e lo limiti allo stesso tempo.
Che è quello che di fatto poi sembra succedere, e per utilizzare un'espressione un po' da bara, che è un po' di pancia, l'impressione è che chiaramente messa così stia venendo un po' giù tutto, almeno l'impalcatura che avevamo conosciuto fin qua, che era un'impalcatura che sotto molti punti di vista evidentemente non reggeva per le diseguaglianze sotto varie forme, quelle razziali, coloniali, economiche, eccetera, e che però sta venendo giù nella maniera decisamente sbagliata, peraltro alimentandole quelle diseguaglianze, ma questo è un altro discorso che ci porta lontano. Il tema è che questo fa anche decisamente, è qualcosa che ci fa decisamente paura.
Ci fa paura perché è in atto un processo di io la chiamo di verticalizzazione della vita politica, della vita istituzionale, sta saltando un equilibrio tra i poteri, un equilibrio anche sociale che aveva fondato questo equilibrio anche su una certa realtà, una certa valorizzazione dell'uguaglianza. Certo, disuguaglianze ce ne sono sempre state, però c'è stata un'epoca, una fase nel dopoguerra nella quale le disuguaglianze sono certamente diminuite. È da qualche tempo, forse da qualche decennio, che è in atto invece una tendenza contraria a livello sociale, ma è in atto soprattutto negli ultimissimi anni una tendenza alla verticalizzazione dei processi democratici, quindi una concentrazione sempre più forte del potere nel potere esecutivo, e quindi una critica e a volte anche un attacco diretto a tutto ciò che può rappresentare un contropotere, dalla magistratura alle università. Ovviamente questo riguarda gli Stati Uniti e riguarda riguarda molto anche l'Italia, riguarda anche altri paesi europei. Quindi è chiaro che c'è questo processo che fa paura. Perché? Perché quando poi avvengono questi fenomeni, il potere entra in una specie di tunnel nel quale il consenso diventa sempre più forzato e quindi diventa meno consenso in realtà, perché il consenso, per essere tale, deve essere davvero libero, deve essere senza paura. Quindi un consenso acquisito dal potere, che però si fondi sulla paura, sulla minaccia e soprattutto sulla criminalizzazione sempre più spinta del dissenso, ormai chi dissente passa per terrorista negli Stati Uniti in maniera evidente, ma insomma l'idea della criminalizzazione del dissenziente sta passando un po' in tante altre democrazie, compresa quella italiana. E beh, questi percorsi, questi processi fanno un po' paura, perché poi diventa anche difficile mettersi di traverso per così dire, però è assolutamente quello che va fatto se vogliamo tenere bene le mani sulle nostre democrazie.
Io mi faceva pensare una cosa, che una riflessione che abbiamo fatto tra l'altro anche spesso qui in redazione, che tutto sommato in questo momento, se guardiamo la situazione degli Stati Uniti, il consenso non sa nemmeno troppo una preoccupazione di chi sta gestendo il potere. E questo probabilmente diventa un ulteriore problema. Apre certo, perlomeno ulteriori preoccupazioni di certo come potrà involvere la situazione.
Sì, in questo senso è un sistema politico quello che si sta spostando sull'elemento della forza, perché poi il consenso, l'alternativa al consenso è appunto l'esercizio della forza, l'esercizio della violenza. Quindi quando un sistema politico appunto si sposta o inquina il consenso o cerca di fare a meno del consenso o sente che sta perdendo consenso, siccome chi ha il potere difficilmente lo lascia da solo, lo abbandona e vuole mantenerlo, e in questi casi direi che l'aumento della dose di violenza è evidente. E c'è sempre un problema di fiducia nel modo in cui funzionano i sistemi politici, perché finché c'è una funzionalità diciamo così positiva della democrazia, un circolo positivo, e c'è un rapporto di fiducia abbastanza consolidato tra cittadini e istituzioni, tra cittadini e politici, va bene, le cose vanno bene, ovviamente con tutti i problemi che poi sempre possono esserci. Ma quando questo rapporto si rompe per qualche motivo, o lo rompe il potere perché ha interesse magari ad aumentare le proprie prerogative e così via, la fiducia si sposta tutta su coloro che esercitano la violenza e la forza, no? Quello che sta avvenendo negli Stati Uniti con la polizia, queste polizie speciali, se vogliamo chiamarle come le dobbiamo chiamare, è evidente. Però anche, voglio dire, certe cose che stanno succedendo in Italia col pacchetto sicurezza e tante cose che dovrebbero essere analizzate e che sono analizzate da chi se ne occupa, ci dicono anche questo, no? C'è uno spostamento della fiducia verso coloro che esercitano la forza piuttosto che verso i cittadini, certo, o i percorsi democratici e così via.
Ecco, a proposito di fiducia, ci dia una nota di fiducia e di speranza, ho veramente due minuti, due. Dove sono in questo momento i contropoteri a questo stato di cose così violento, così pervasivo?
Ma più che fiducia e speranza, diciamo un richiamo alla responsabilità. Io polemizzo anche nel libro che lei prima generosamente ha richiamato, polemizzo contro una visione cosiddetta realista, la metto sempre tra virgolette, che prende atto dei rapporti di forza, prende atto del fatto che per esempio a livello internazionale in questo momento c'è un grande dominio della forza e della legge del più forte e così e ci invita a rassegnarci a questa o ad accodarci, no? A questa tendenza. Ma le cose non, primo, non avvengono da sole e secondo, avvengono anche perché noi le alimentiamo con le nostre narrazioni. Quindi anche quando prima dicevo il potere, l'equilibrio tra i poteri è importante perché il potere non si limita da solo, però non è che l'equilibrio tra i poteri funziona da solo, funziona se coloro che rivestono determinate cariche, per esempio, fanno quello che devono fare, oppure coloro che vengono attaccati da un potere che vuole dominare anche su un certo settore, per esempio, che ne so, l'università, tanto per parlare di ciò che mi riguarda, se coloro che vengono attaccati reagiscono in qualche modo, perché niente succede da solo, diciamo così. Quindi la nota di speranza è una nota forse disperata, perché poi chi dovrebbe esercitare la responsabilità non sempre lo fa, però vorrei richiamare a questa attenzione, no? A questa consapevolezza che quando succedono delle cose, coloro che hanno il dovere di fare delle cose dovrebbero farlo e se non lo fanno dobbiamo richiamarle a fare quello che devono fare. E concludo con una battuta. Non è che il diritto internazionale è debole, è morto, non funziona come si dice. Il diritto internazionale funziona se coloro che hanno il dovere di farlo funzionare lo fanno e noi dobbiamo scandalizzarci e anche protestare se non lo fanno funzionare. Perché il diritto internazionale, come qualsiasi altra cosa, non funziona da solo, no? Quindi questo è il mio appello e anche la mia battaglia teorica, se vogliamo, no? È come quando si dice il diritto ha bisogno della forza, certo, ma il diritto ha bisogno innanzitutto della partecipazione e di coloro che scelgono di farlo valere. Con una battuta potrei dire questo, prima della pistola che fa valere il diritto contro chi protesta, contro i recalcitranti, c'è bisogno della scelta di quel poliziotto che porta la pistola e magari la usa. Quindi il diritto ha bisogno innanzitutto di questo, e così i poteri, e così il pluralismo, e così la democrazia, perché le cose appunto non avvengono da sole. Quindi è un appello alla responsabilità, quello che mi sento di lasciare.
Certo, responsabilità che mi vengo ad aggiungere in conclusione significa anche, come dire, chiarezza e non doppio standard, perché se chi vorrebbe far rispettare il diritto poi lo applica a targhe alterne, il caso di Israele non è citato a caso,
E
diventa
certo.
chiaramente anche un problema poi
E
di credibilità complessiva. La ringrazio molto, professor Greco,
certo.
davvero. Buona
Grazie a
serata.
lei. Buona serata, grazie.
Tommaso Greco, Filosofia del diritto, l'Università di Pisa, Critica della ragion bellica, libro di La Terza, suo ultimo lavoro che citavamo poco fa. Grazie da Massimo Alberti, l'Orizzonte delle 20 e l'Orizzonte tornano settimana prossima alle 18 e alle 20. Buona serata, buon fine settimana e buon ascolto.